In the tub. In the tub.
Per le corna di Nettuno il motore si è ingrippato.
Aspetta un po' che provo a vedere se riesco a... questo pulsante, vediamo.
L'ha aggiustato.
Magnifico.
Puro caso, è quella che si chiama la serendipità.
Andiamo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea. He told us of his life in the land of submarines.
E questo che mare è?
Ovviamente è il mare della scienza, che diamine. Non lo sapete ancora, equipaggio. Ma Sergio Sciancalepore, cosa ci facciamo qua a Cremona vicino a questo sommergibile che si chiama Toti?
Speriamo di non fare la fine del Toti. Già, come siamo finiti a Cremona?
Toti non è quel sommergibile che doveva andare al Museo della Scienza di Milano?
Eh già.
Non è che è qui ancora, avevano detto che era a primavera.
Perché se lo mettono sulle strade sfascia tutto, a quanto
ecco,
pare.
Forse hanno sbagliato i conti, eh.
E noi abbiamo...
Sì, ma noi non dobbiamo sbagliare strada così. Cremona, cosa c'entra Cremona col sommergibile, Sciancalepore?
Comandante, con le carte che ci ritroviamo a bordo, insomma, è facile sbagliare. Anzi, guardi, dia un'occhiata a queste carte e guardi un po' che cosa c'è scritto qui.
Dove c'è l'Africa?
Hic
sunt leones. Qui
proprio,
ci sono i leoni.
Proprio qui ci sono i leoni, ma questa carta avrà almeno 3 secoli.
È un po' vecchietta.
Eh sì, quando
dovremmo cambiarla. È un problema di cartografia, probabilmente.
È un problema di cartografia molto grosso. Già che ci siamo, io direi di scendere, andare a piedi a Milano e comprare delle carte geografiche.
A Milano?
Sì.
E perché a Milano?
Se non proprio comprare delle carte geografiche, andiamo a vedere almeno una mostra che ci fa vedere come si fanno le carte geografiche al giorno d'oggi. Rotta su Milano?
Certo, rotta su Milano.
Fino al 6 gennaio 2002, a Milano, a Palazzo Reale, vicino al Duomo, c'è una bella mostra intitolata Segni e sogni della Terra, il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti. Insomma, tutto sulle carte geografiche, dal mito greco di Atlante, quello che reggeva il mondo sulle spalle, fino ai satelliti e ai computer con i quali oggi si disegnano le carte geografiche. La mostra è organizzata dall'Istituto Geografico di Agostini di Novara in occasione del centenario della fondazione dell'istituto. Per parlare del presente e soprattutto del futuro delle carte geografiche abbiamo intervistato il cartografo Giuseppe Motta.
Buongiorno dottor Giuseppe Motta e benvenuto a bordo del nostro sommergibile.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dunque dottor Motta, quanto tempo ha lavorato all'Istituto Geografico di Agostini di Novara come cartografo, se non sbaglio?
Io sono stato per 30 anni il direttore della cartografia dell'Istituto Geografico di Agostini, dal 65 al 95.
Quindi avrà visto la cartografia nei suoi mutamenti durante questi 30 anni di lavoro.
Certamente, i mutamenti sono stati enormi, grandissimi, sì, veramente.
Senta, dottor Motta, parlando della mostra che è appunto in corso a Milano, l'ultima sezione della mostra illustra gli aspetti tecnici della realizzazione delle carte geografiche, appunto come si fanno le carte geografiche, in particolare utilizzando i satelliti e i computer. Prima per disegnare le carte geografiche è stato molto utile utilizzare le fotografie degli aerei, poi si è passato all'uso dei satelliti artificiali. Ecco, che vantaggi danno i satelliti artificiali?
Ecco, subito dobbiamo dire che non si può affermare che l'uso dei satelliti artificiali ha soppiantato l'uso dell'aereo. È importante distinguere intanto le trasformazioni che sono avvenute in campo cartografico nei vari settori. La cartografia può essere intesa come la cartografia rilevata, quella a grandissima scala, quindi quella delle carte topografiche, delle mappe catastali, e per contro c'è il settore della cartografia cosiddetta derivata alle piccole scale, quindi quella delle carte geografiche propriamente dette e delle carte tematiche, eccetera. Ecco, mentre nel settore della cartografia rilevata i progressi sono stati grandissimi e si è passati dall'uso dell'aereo per fare le fotografie, cosiddette fotografie aeree, e si è passati all'uso dei satelliti artificiali per ottenere delle immagini della superficie terrestre ripetute periodicamente ogni 16 giorni. Nel campo della cartografia a piccola scala, quella derivata, e cioè quella che si realizza partendo da fonti già esistenti, da carte già esistenti, è chiaro che qui il progresso è stato analogo, ma è stato determinato essenzialmente dall'uso del computer. In passato, pensiamo un attimo alla carta come veniva realizzata una volta, la carta per esempio degli Atlanti, venivano realizzate essenzialmente partendo da carte topografiche, quelle a grandissima scala, traendo da queste alcune, non tutte, le informazioni che c'erano disponibili, perché ovviamente quando in un foglio di carta devo rappresentare una porzione della superficie terrestre molto elevata, evidentemente devo scegliere, devo semplificare le cose.
Quindi il satellite è servito per dare più informazioni?
Il satellite oggi fornisce una miriade di informazioni, dinanzi alle quali il cartografo, non dico si è trovato impreparato, ma al contrario, il cartografo dinanzi a questa miriade di informazioni deve saper scegliere, scegliere e semplificare le informazioni che ottiene, soprattutto deve utilizzarle in modo appropriato. Per esempio, oggi il satellite ha una grandissima funzione nel controllo di grandi fenomeni naturali che si sviluppano sulla superficie terrestre, per esempio le esondazioni, cioè queste grandi inondazioni che periodicamente intervengono sulla superficie terrestre, ecco, mediante il satellite che ripassa sulla stessa zona ogni 16 giorni, abbiamo la possibilità di avere immagini che mostrano l'evolversi del fenomeno e quindi poter monitorare questi fenomeni rappresenta un sistema di controllo e per l'uomo estremamente importante. Un'altra utilizzazione che forse è meno nota, quella per esempio del decidere quando tagliare il grano, parlo del mais, il grano turco, i famosi Corn Belt degli Stati Uniti, queste enormi estese di grano turco che si estendono per chilometri, centinaia di chilometri quadrati, ecco, la decisione se è meglio incominciare a mietere da una parte piuttosto che dall'altra non viene presa dall'agricoltore che a piedi o al massimo con la moto, il motorino, passa attraverso le stradine campestre per andare a vedere se il grano è maturo, ma esaminando delle immagini del satellite, mediante opportune considerazioni sull'immagine, si riesce a stabilire che il grano è più maturo in una certa zona e si comincia da quella per procedere ulteriormente.
Questa è una cosa che mi sembra molto importante, cioè la geografia, le carte geografiche non sono più un qualcosa di statico, qualcosa che rimane uguale per tanto tempo, ma addirittura una carta geografica, lei mi diceva quelle che riguardano per esempio l'inquinamento, le inondazioni, sì, o la raccolta nei campi, sono carte geografiche che mutano anche dopo pochi giorni?
Certamente, certamente. Oggi la miriade di informazioni di cui disponiamo permette di avere la registrazione, per così dire, in tempo reale dell'evolversi di un fenomeno. Poco tempo dopo che si è sviluppato un fenomeno abbiamo la possibilità di registrarlo, però bisogna stare ben attenti tra quello che si può vedere sul computer e quindi l'immagine che mi si sviluppa sul monitor del computer e la carta che ho a disposizione, la carta veramente fatta di carta vegetale, che ho a disposizione quando mi muovo sul terreno. Allora, il passare dall'immagine, chiamiamola così, latente, che c'è sul monitor del computer, alla carta che io posso mettere in tasca, ecco, questo passaggio è determinato dall'uso di tecnologie molto sofisticate che mi permettono quindi di realizzare delle pellicole fotografiche, dei film, atte a produrre le lastre che serviranno per stampare la carta. Ecco, c'è tutto un mondo nel passaggio dalla carta che vedo sul monitor del computer alla carta stampata.
Nel febbraio scorso è partito un progetto di rilevamento della superficie della Terra con la navicella spaziale Endeavour della NASA, che fotograferà la superficie della Terra ancora più dettagliatamente. Sì. Ecco, cosa sta succedendo adesso? Come va avanti questo progetto?
Beh, questo progetto ha lo scopo essenziale di superare alcune delle tecnologie del passato. Con questo nuovo sistema più facilmente si raccolgono le informazioni anche dinanzi alla presenza di nubi che oscurano il sole. Quindi si raccolgono queste onde che provengono dalla Terra, vengono lanciate dal satellite, vengono lanciate a terra e da terra ritornano al satellite. Queste onde, diciamo così, forano, usiamo questa terminologia, le nubi e quindi le immagini possono essere ancora più facilmente raccolte.
Tutte queste immagini poi andranno a finire in un compact disc e potranno essere poi viste in un computer e avremo una specie di atlante virtuale, potremo navigare sulle superfici degli oceani e così via.
Sì, certamente, però con la gran avvertenza di non semplificare troppo, non credere che sia così facile, perché è indispensabile essere dei buoni esaminatori di queste immagini.
Certo.
Cioè c'è addirittura una disciplina oggi di persone che hanno imparato in modo particolare a decodificare, quindi a leggere queste immagini colorate in funzione di certi obiettivi. C'è la fotointerpretazione ai fini della geologia, ai fini della climatologia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna avere delle nozioni ben precise intorno ai tipi di fenomeni che si possono trovare nell'immagine e saperli interpretare per poi scriverli e trasformarli in linee simboliche, insomma.
Certo. Ringraziamo il dottor Giuseppe Motta per quello che ci ha detto a proposito di carte geografiche, satelliti artificiali e computer. Dottor Motta, ci ritroviamo ancora settimana prossima, così risponderà ad altre nostre domande?
Sì, senz'altro.
D'accordo.
Con piacere.
Allora,
grazie.
Arrivederci.
E grazie anche a Sergio Ciancalepoli, il nostro periscopista. Adesso toccherebbe a Guccini. Caro Guccini, lei e io siamo arretrati. Come farà a trovare la sua isola senza le nuove tecnologie?
Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna serve da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino. Il re di Spagna fece vela, cercando l'isola incantata, però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spagni di prua dalla galea, come un'idea, come una splendida utopia, è andata via e non tornerà mai più. Le antiche carte dei corsari portano un segno misterioso, ne parlano piano i marinari, con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, ed è un pensiero. Se a volte il vento ne ha il profumo, è come il fumo che non prendi mai.
Oh, ma dov'è il nostro marcomista Luca Accomazzi?
Sono qui, comandante.
Ah, c'è. Caro Accomazzi, come sarebbe sta storia che io non rispondo alle sue mail?
Ma veramente, comandante, insomma, ogni tanto lei latita. Ecco,
è vero, posso... è vero. Anche gli ascoltatori ogni tanto potrebbero lamentarsi. Ma pensi che differenza? Perché quando non c'era la posta elettronica, io alle lettere non rispondevo mai. Adesso con la posta elettronica rispondo quasi sempre. Insomma, è già un bel progresso, no? Vabbè che sono invecchiato, dovrei anche essere maturato, ma insomma. Senta, Accomazzi, lei mi ha portato un ospite che mi sembra piuttosto interessante. Ce lo presenta?
Certo, abbiamo fatto discendere il sommergibile lungo il lago di Lugano e poi giù fino a Padova, dove stiamo imbarcando il dottor Alessandro Languasco, ricercatore dell'università locale, matematico, che vogliamo intervistare a proposito della crittografia e della steganografia.
Steganografia? Che cos'è?
una cosa per volta, comandante.
Vabbè, io vi lascio la linea, parlate e cercate di raccontare un po' come questo libro al suo barbiere Einstein la raccontava così, di Robert Walke, che consiglio ai nostri ascoltatori, edizioni Feltrinelli, al suo barbiere Einstein la raccontava così, al nostro barbiere il dottor Languasco la racconta così.
Intanto buongiorno dottor Languasco.
Buongiorno.
Dunque, io volevo intervistarla a proposito della crittografia, anche perché l'argomento in questi giorni è scottante. Si è detto che Osama Bin Laden, il noto terrorista, abbia usato i metodi crittografici per comunicare con la sua rete di terroristi senza farsi intercettare. Può spiegare ai nostri ascoltatori cos'è la crittografia e perché è utilizzabile per uno scopo del genere?
Diciamo che la crittografia è quella scienza che si occupa di consentire di trasmettere informazioni da una persona ad un'altra o da un ente a un altro in forma celata, in modo che solamente il destinatario a cui noi vogliamo far pervenire il messaggio sia in grado di rimuovere l'impedimento e leggere il messaggio in chiaro, e che questa cosa non sia consentita a nessun altro se non il destinatario a cui vogliamo far pervenire il messaggio. Allora, chiaramente questo è importante per esempio una qualunque attività di un governo, perché se io voglio comunicare, diciamo, con i miei ambasciatori, voglio far sapere delle cose che gli altri governi non devono conoscere della mia politica estera o della mia politica interna, questo è un metodo che mi consente di avere una trasmissione in certo qual modo sicura di tutte queste informazioni.
Ecco, ma come funziona allora il meccanismo della chiave pubblica e chiave privata che viene utilizzato per garantirsi che nessuno possa intercettare la comunicazione e comprenderla?
Dunque, questo è un discorso leggermente tecnico che cerco di fare il più semplicemente possibile. Allora, il problema essenzialmente è questo. Noi dobbiamo trovare un problema matematico che abbia una facilità computazionale, cioè che sia risolvibile in poco tempo dal punto di vista delle operazioni che vengono svolte sul computer, e che però abbia il suo problema inverso, che necessita di un tempo estremamente lungo per essere risolto, a meno che non si conosca una piccola informazione che consente di risolvere il problema inverso con la stessa velocità del problema diretto.
Marconi Stalcomazzi?
Sì.
Ecco, scusi, ma questa questione del problema inverso forse meriterebbe una chiarificazione per quelli come me che di matematica ne masticano poca. Cos'è successo?
Non lo so.
Pronto?
Niente, era una interferenza. Forse Bin Laden che vuole dire.
Che vuole entrare.
Beh, sì, se posso rispondere io, pensiamo semplicemente alla comune moltiplicazione e alla divisione. La divisione è l'operazione inversa della moltiplicazione. Se io prendo un numero, lo moltiplico per 2 e poi lo divido per 2, ottengo il numero originario. Nel caso di moltiplicazione e divisione, il tempo necessario a compiere l'operazione è più o meno simile, ma possono esistere altre funzioni matematiche dove l'operazione inversa è molto più complessa dell'operazione diretta.
Come quella che ci ha raccontato il dottor Languasco.
Esatto.
Appunto.
Posso aggiungere una cosa?
Certo.
L'esempio addirittura è facilissimo, perché c'è un sistema crittografico che è basato sul fatto che determinare se un numero è primo o meno si può fare velocemente, diciamo, mentre invece determinare tutti i fattori primi di un numero è un problema che è dal punto di vista computazionale molto più complicato, e quindi il tempo di esecuzione è estremamente più lungo.
Dottor Languasco, ma allora è possibile per un controspionaggio scardinare la protezione crittografica con trucchi, oppure elaborando calcoli matematici tanto complessi da non essere nella letteratura scientifica?
Ecco, diciamo, questo è una cosa di cui si può sapere solo quello che è, diciamo, divulgato. Dal punto di vista di quanto è divulgato, noi sappiamo che i sistemi crittografici attualmente in uso hanno dei problemi già dal punto di vista teorico. Per esempio, se uno utilizza la coppia primalità, cioè calcolo di numeri primi, e fattorizzazione di interi, quello che dicevo prima, sappiamo che dal punto di vista teorico i due problemi potrebbero non avere complessità di calcolo diversa, ossia noi sappiamo fare i conti al momento velocemente in un caso e molto lentamente nell'altro, ma non c'è un risultato teorico che per la fattorizzazione ci dica che questi conti saranno sempre lenti.
Quindi domani un matematico geniale potrebbe inventarsi un metodo nuovo per risolvere il problema.
Esattamente, esattamente. Il punto è esattamente questo.
Allora, l'ultima domanda a questo punto è: che cos'è la steganografia che pare Osama Bin Laden utilizzi ancor più della crittografia?
Beh, la steganografia essenzialmente è diversa da questo, in questo punto di vista. Cioè, nella crittografia noi stiamo nascondendo il messaggio semplicemente crittandolo, cioè cambiamo qualcosa, la A la facciamo diventare B e così via. Però è chiaro che noi stiamo inviando un messaggio a qualcuno. Nella steganografia addirittura stiamo celando il fatto di inviare un messaggio e per esempio pare che le comunicazioni tra Bin Laden e il suo gruppo sia stato ottenuto infilando, diciamo così, dei bit significativi all'interno di alcuni messaggi internet che erano poi pare in alcune immagini. Quindi in realtà lì c'è un altro fattore, quello di nascondere il fatto che io sto mandando un messaggio.
In pratica, se posso fare un esempio, un terrorista manda ad un altro terrorista un messaggio che sembra contenere un'immagine pornografica piuttosto che una proposta commerciale e l'altro terrorista riesce a estrarne il messaggio vero che era nascosto.
Esattamente, esattamente.
Perfetto. Noi ringraziamo Bene. Il dottor Alessandro Languasco per la sua collaborazione a questa puntata. Comandante?
No, niente, volevo ringraziare anch'io Languasco e Accomazzi perché ci avete raccontato delle cose molto interessanti e anche emotivamente evocative, insomma. E chissà che questo non ci aiuti a superare certe paure che i mass media mi sembra che esagerino nel cercare di infondere nella pubblica opinione, soprattutto in questo periodo.
Io ringrazio voi dell'attenzione e della possibilità che mi avete dato di parlare di questo argomento.
Sì, ma magari ne parleremo ancora, professor Languasco, perché insomma la matematica è pura?
Sì, almeno, cioè pura e applicata, ma insomma, c'è anche tanta gente che lavora in matematica applicata. Io faccio questo esempio. Chi ha inventato il metodo crittografico di cui parlavo prima, primalità e fattorizzazione, sono tre americani, Rivest, Shamir e Adleman, e questi signori hanno messo su 20 anni fa un'aziendina che hanno rivenduto poi 5-6 anni fa per un 20-30 milioni di dollari. Certo.
Quindi qualcosina, ecco, volendo... Ci hanno tirato su qualcosa, d'accordo. Però no, è certo che non è questo, no, l'obiettivo principale dei ricercatori, io suppongo e mi auguro, no?
No,
è proprio il desiderio di conoscere, di capire meglio le cose del mondo.
Sì, il divertimento enorme, se posso dirlo, è veramente capire come è fatta la natura.
Grazie a Comazzi, grazie Languasco di nuovo e agli ascoltatori do appuntamento alla prossima settimana perché a questo punto ci siamo dilungati in modo che evidentemente non possiamo trattare altri argomenti, però questi erano interessanti e dite di no se ci riuscite.
Sono cose vere.
Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao. Se fosse tardi, ciao.